Uomini e profeti. Storie.
Un buongiorno a tutti voi da Benedetta Caldarulo, benvenuti all'ascolto di Uomini e Profeti. Oggi, sabato 1 novembre, andiamo ad incontrare e conoscere due realtà cristiane molto attive in questi ultimi anni in Italia, ma ognuna con una sua specificità, con un carisma particolare, ma anche con qualche punto in comune, come vedremo. Entrambe accordano una particolare attenzione ai temi della fine della vita e della cura delle ferite esistenziali, mettendone però in luce diversi aspetti. Stiamo parlando della Fraternità di Romena e del Movimento dei Ricostruttori nella Preghiera. Ambedue sono nate in Toscana e sono abbastanza giovani come comunità, ma in questi ultimi anni si delineano come particolarmente attive e in fermento. E cominciamo subito dalla Fraternità di Romena, che ha il suo cuore in una bellissima pieve romanica a Romena, appunto nel comune di Prato Vecchio, nel Casentino, e accogliamo il suo fondatore e coordinatore, Don Luigi Verdi. Buongiorno Don Luigi, mi senti?
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno. Allora, Don Luigi, qual è la sua storia personale? Io so che tutti la chiamano Don Gigi, forse anche noi allora la chiameremo Don Gigi. Attraverso quale percorso è arrivato alla scelta di Romena?
Sono arrivato attraverso un grande bel parto, perché io ho fatto il prete 7 anni in una chiesa appunto qui a Prato Vecchio, poi ho avuto una grande crisi. Ho chiesto un anno al vescovo per cercare di guardarmi dentro e riascoltarmi. In questo anno sono stato 3 mesi in Bolivia, 3 mesi nel deserto. Sono tornato con l'idea di ricominciare, visto che avevo passato quest'anno di crisi, a provare a dare una mano a chi passa una crisi. Ma la crisi vera alla fine l'ho avuta il mese prima di tornare, perché ho detto non posso tornare così ad essere così bravo a aiutare gli altri se non capisco il nocciolo della mia crisi. E il nocciolo erano la timidezza grandissima che avevo e delle mani e dei piedi deformati proprio per una medicina, il talidomil che mia mamma aveva preso.
Che sua mamma aveva preso durante
la... La pietra scartata è diventata la pietra angolare. E mi sono detto, ma perché questi miei due punti deboli, che sono questa paura degli occhi, dello sguardo e le mani, non possono diventare il meglio di me? E da lì ho cominciato a lottare una grande lotta con me, in modo da non aver più paura degli sguardi e soprattutto rendere utili queste mie mani. E da lì è nato questa attenzione, ormai da 23 anni, verso tutti coloro che passano una crisi e che cercano in qualche modo una via per uscirne.
Ecco, quindi un'attenzione particolare alla crisi. La crisi, lei utilizza questo termine in un senso anche positivo, mi sembra di capire.
La crisi secondo me è una grande opportunità. Io vivo in questa pietra meravigliosa del 1100 in cui è tutto legato al numero 7, è una simbologia del 7, però noi sappiamo che il 6 è anche il numero del diavolo nell'Apocalisse. Io ho fatto un'analisi un po' di questo tempo di crisi in cui vedo che praticamente siamo tutti un po' più soli e muti nel dolore. È un tempo che ha ucciso la responsabilità, la consapevolezza, che ci ha dato dei ritmi veloci e folli. Un tempo che fa fatica ad abbracciare il sogno con la vita e con una volontà molto debole. E io credo che bisogna ripartire proprio da cose semplici. Io amo molto Charles de Foucault, che diceva, prevedeva un nuovo tipo di santo per il futuro. Un uomo e una donna che avrebbe preso su di sé la complessità di questo tempo e avrebbe trovato un'idea semplice. Io credo che non c'è niente di più grande di una persona ferita che riesce invece che a maledire a benedire. In questi anni ne ho trovati tanti, perché la forza alla fine di una persona non è se cade ma se riesce a rialzarsi. E credo che sia molto importante la dignità della crisi, perché se uno ha vissuto non può non avere ferite, non può non avere cicatrici, ma la bellezza non è se chi ha più grandi ferite o meno, ma come porti le tue ferite. Il fatto di trarre da ciò che vivi tutta la bellezza che sia consentita. Questa è stata la mia esperienza, che poi vedo riflessa in tutti gli uomini e in tutte le donne.
Ecco, Don Gigi ci parlava della bellezza del luogo, ci vuole descrivere questa pieve, allora come ce la può descrivere?
Sì, è un luogo di grande bellezza, perché è una pieve romanica del 1152 e io sopporto poco alla fine tutte queste chiese moderne in cui sì, i santi migliori ce li mettono lì. Io amo molto questa pieve proprio perché in tutti i capitelli c'è tutta la vita. Ci sono gli uomini perché è dedicata a San Pietro, ci sono i serafini, gli angeli, gli alberi, il diavolo, la vita, la morte. È davvero un abitare la vita con Dio.
Don Gigi, mi scusi, Don Gigi? Mi scusi, le devo chiedere di avvicinarsi un po' di più al microfono e forse...
Sì, sì, ecco.
Adesso va molto meglio, adesso la sentiamo.
Bene, sì. Ecco, dicevo, questa pieve in cui tutta la vita c'è dentro, un abitare la vita con Dio. Io amo molto Papa Giovanni quando quella notte ha detto: guardate com'è bella la luna stasera, tornate a casa, date una carezza ai vostri bambini. Io credo che davvero in questo tempo di crisi la cosa che dobbiamo salvare è la bellezza e la tenerezza, perché alla fine il cammino di ognuno deve portare all'armonia. Oggi qui da noi è una giornata meravigliosa d'autunno, dove il cielo e la terra giocano insieme. In fondo l'armonia è proprio quando le due parti giocano insieme. E questa idea di porto di terra è un luogo, secondo me, importante, perché è un luogo aperto ad ogni arrivo, ad ogni partenza. È ogni spazio dove accogli per riprendere fiato e tornare a camminare in viaggio. Mi piace molto la frase di San Paolo: non siamo padroni della vostra fede, ma collaboratori della vostra gioia. Quindi un porto in cui entri ed esci quando vuoi.
Ecco, e cos'era prima? Era una pieve abbandonata, voi l'avete restaurata insieme?
Sì, sì, era una pieve praticamente, solo la pieve era un po' restaurata, tutta la canonica e tutto il resto era praticamente a terra. E l'idea, lentamente, molto con molta calma, ho cercato da solo i primi tempi di rimettere insieme, di aprire la chiesa, di accendere un lumino, di accogliere chi passava, e ora è invece una realtà, diciamo, in cui tante persone si sono fermate e con me collaborano a questa possibilità nuova.
Ecco, devo dire che la sua voce si sente non in modo continuativo, dovrebbe restare vicino al microfono.
Sì, ci provo in tutti i modi.
Ecco, grazie. E dunque, e quanti anni sono che adesso la pieve è stata restituita alla sua antica bellezza?
Sono 23 anni, sì.
23 anni. E intorno alla pieve cosa c'è?
No, intorno alla pieve c'è questa campagna meravigliosa del Casentino. Secondo me è veramente uno dei luoghi più mistici, più spirituali, perché qui accanto, vicino, ci sono la Verna, Camaldoli, la foresta, e c'è questa pieve proprio su questo colle, diciamo, che domina un po' questa valle.
Ecco, poi c'è anche un altro tesoro custodito nella Fraternità di Romena, che è un piccolo eremo, l'eremo di Cuorle.
Sì, l'eremo di Cuorle è un'altra casa che abbiamo con questa canonica, che io ho affidato a Wolfgang Fasser, che è appunto un non vedente, perché avevamo bisogno, a parte oltre il punto di accoglienza della Fraternità, dove facciamo i corsi e tante altre attività, di uno spazio un po' più silenzioso, più di silenzio. E lui sveglia la mattina molto presto con il flauto della finestra, porta le persone, diciamo, del bosco per una camminata almeno di un'ora, c'è il momento della preghiera e poi c'è un colloquio durante la giornata con ognuno. E lui è veramente un riferimento molto importante per noi, che ci richiama sempre a quell'origine da cui siamo partiti, che è quella della semplicità.
Ecco, ripetiamo, il suo nome si chiama Wolfgang Fasser, è anche un terapeuta della riabilitazione di soprattutto bambini che soffrono di disturbi di autismo, e svolge un lavoro meraviglioso nel bosco con questi bambini, non è vero?
Sì, sì, è veramente molto, molto bravo, molto sensibile, molto naturale, spontaneo. Ecco, è veramente un contatto, sembra di rivedere davvero Francesco. Nel rapportarsi con la natura e con l'uomo.
Ecco, Don Gigi, lei riesce a parlare a molte persone, ci sono moltissime persone che vengono a Romena, alcune si definiscono praticanti cattolici, ma altre sono anche persone che restano sulla soglia o magari che non vanno mai in chiesa e anche non credenti, persone lontane dalla Chiesa cattolica. Cosa vuol dire per lei dunque essere chiesa in questo modo?
Sì, credo che Gesù ha dato una vita per dirci alle fine che Dio appartiene a tutta l'umanità. Ha squarciato il Tempio da cima a fondo. Io credo che davvero Dio sia l'aria che ognuno di noi respira. Non possiamo chiuderla in una forma. Credo che abbiamo fatto credere troppe volte che per trovare Dio bisognava avere troppi presupposti. Come se dovessimo andare a una festa e dovessimo portare il vestito più bello, il regalo più raro, conoscere tutti di quella casa e magari avere le stesse idee. E credo che questo abbia allontanato molto dalla Chiesa. Credo che la Chiesa è come quando Gesù dice a Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. La parola pietra in ebraico è heben, che è la radice di due parole, Abba, Padre e ben figlio. Credo che debba tornare questo abbraccio di un padre con un figlio, essere la fontana del villaggio.
Ecco, Don Gigi, abbiamo veramente difficoltà a sentirla, ad ascoltarla, quindi le proporrei di ascoltare subito un'intervista, una testimonianza che ci ha dato una mamma che partecipa al gruppo che voi avete formato, un gruppo Nain per i genitori che hanno subito una perdita, la perdita di un figlio. Ascoltiamo subito Federica Caffè e proviamo così nel frattempo a ripristinare una linea migliore di ascolto con lei.
Noi più o meno nel 2003 abbiamo sentito parlare di questa fraternità nel Casentino. Noi, abitando a Firenze, eravamo abbastanza vicini. Avevamo perso nostro figlio Francesco 3 anni prima e abbiamo così provato ad andare, così pensando fosse soltanto da vedere un posto, una persona che ci potesse aiutare. Invece dopo poco abbiamo scoperto che c'erano altri genitori che gravitavano intorno alla fraternità e a Don Luigi Verdi, che noi chiamiamo Don Gigi, e ci è subito parso una cosa bella, qualcosa alla quale volevamo aderire. Cioè, Don Gigi ha creato questo gruppo Nain di genitori che si cominciavano a incontrare con un ritmo abbastanza regolare. Ed è più di 10 anni, ecco, che noi frequentiamo Romena in questo modo.
Quindi sono 10 anni che lei frequenta, ha visto venire e andar via tante persone, perché è una comunità aperta, che non si chiude in se stessa, che è aperta all'arrivo e alla partenza dei suoi ospiti.
Esatto, è una struttura molto leggera, che non ha iscrizioni particolari. Don Gigi dice che Romena è un porto di terra, un po' per i viandanti. C'è chi arriva, c'è chi riparte. In genere ci vanno persone che sono in situazioni di crisi, ovviamente, non siamo solo noi genitori, ci sono altre persone. E è stato subito messo in chiaro che potevamo andare via e comunque prendere altre strade proprio quando lo volevamo, eravamo liberi di andare e venire. Infatti la Fraternità di Romena ha proprio il motto che viene da Giovanni Vannucci, che dice: in questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e libero da costrizioni, no? È così che ci sentiamo. Poi abbiamo quindi conosciuto tante persone che vengono da tanti anni come noi, persone nuove ogni anno che accogliamo in quella giornata al mese in cui ci ritroviamo, se possiamo appunto quel giorno, a Romena, con Don Gigi che ci accoglie, che ci parla intorno a un tema, poi mettiamo insieme per il pranzo quello che portiamo da condividere, il pomeriggio lo passiamo o a ascoltare qualcuno nella pieve oppure tra di noi o a camminare o a parlare con quelli nuovi, con quelli vecchi, e poi si conclude tutto quella giornata in cui siamo insieme con la messa. Viene gente un po' da tutte le parti, ci troviamo non solo con gente del luogo, del Casentino, ma di Firenze, poi di altre parti.
Di altre parti. Lei, Don Gigi, come l'ha aiutata? Cosa è riuscito, diciamo, a fare per il suo dolore? Che è un dolore, è un lutto che non ha neanche un nome nella nostra lingua, no? C'è anche un pudore a parlarne, non si sa bene come trattarlo, è una cosa indicibile.
È vero, dunque Don Gigi con la sua sensibilità particolare ci ha aiutato moltissimo, sia a livello personale sia a livello collettivo. Dico personale perché chiaramente ha degli incontri anche personali con noi ogni tanto, sono anche brevi, però basta quel poco, basta la sua attenzione in certi momenti e lui è di una grandissima disponibilità. A livello personale, un altro esempio, quando facciamo quello che noi chiamiamo le ricorrenze dei figli, cioè la data della morte o la data della nascita, in cui lo evochiamo i nostri figli con qualche poesia, con qualche ricordo, qualche video, tantissime volte lui ha scritto poesie per i nostri figli, per esempio per il mio, le dico i primi tre versi, se vuole, che ha scritto per Francesco, ha detto: la morte di un figlio è un travaglio di vite che si separano per ricongiungersi subito, per attaccarsi e riparare il taglio con abbracci. Ecco, questo è un aiuto personale, è un far capire che la morte è un preludio solo al ricongiungersi e che ci sono parole ma ci sono anche gesti e abbracci. Ecco, questo è proprio tutta Romena che c'è. Quindi questo è l'aiuto personale, l'aiuto collettivo proprio perché lui ci parla, noi come gruppo, e sa benissimo che questo gruppo ha vissuto più o meno lo stesso evento, lo stesso trauma, e quindi noi ci sentiamo in gruppo aiutati, quindi è questo doppio binario, diciamo.
Lui ha detto: non cerco di dare delle risposte, ma di abitare le loro domande, o di mettere
esatto.
Un po' di terra sotto i loro piedi. Cosa vuol dire questa espressione, secondo lei? Cos'è stato?
Le domande, appunto, è esattamente questo, perché quando ci riuniamo, cioè Romena, la struttura di Romena stabilisce un elenco di temi, questi temi sono infatti delle domande, per esempio può essere: perché vivere il presente, dove sei, il tempo trasforma il dolore, è Natale, mi manchi di più, Dio dov'eri, da dove ricomincio? I temi sono proprio formulati come domande, perché penso che l'idea a Romena, la filosofia, sia che ci sono poche certezze, poche risposte, poche ricette valide per tutti, che tutti siamo proprio in cammino con queste domande che dobbiamo abitare, perché spesso magari si possono fare domande senza veramente capirle, sentire. Ecco, questa questione dell'abitare le domande credo sia proprio soffermarsi sulle domande, che poi in noi troviamo delle risposte. Don Gigi, appunto, che ci diceva a noi i primi tempi, lo dice a chi arriva, dice: io non vi posso dare un grande aiuto, semmai posso aiutare voi stessi e a mettere un po' di terra sotto i piedi, cioè a stare in piedi. Stare in piedi perché probabilmente quando arriviamo si fatica a stare in piedi e si avrebbe più voglia di magari stare sdraiati su un letto, di non andare più avanti. Invece proprio mettere della terra sotto i piedi significa stare ritti in piedi nella vita. Lui ci ha anche spiegato tante volte il significato di essere beati, è proprio questo, il fatto di stare ritti in piedi, e quindi noi pian piano impariamo grazie a lui, cioè grazie alle parole che ci dice in quelle domeniche, poi durante la messa ovviamente, nelle veglie che lui fa in tutta Italia, impariamo a capire che in fondo la morte è solo l'altra faccia della vita, e quindi a amare anche la vita stessa, quindi a continuare a vivere in pratica, cioè sono un po' le lezioni di vita, ecco, quelle che ci dà lui, come anche altre persone che ci sono intorno a lui nella fraternità.
E poi si tessono legami tra di voi, quindi è anche
sì.
un mutuo aiuto che vi date tra di voi, immagino.
Assolutamente, perché c'è anche una difficoltà di rapporti che può sorgere dopo la morte di un figlio con le altre persone, ci si sente un po' diversi, no? E quindi il fatto di essere con delle persone che, guardandole negli occhi, si vede che hanno veramente hanno attraversato lo stesso dolore, tutto il dopo, tutte le domande, tutte le difficoltà, mette veramente un grande legame tra di noi, anche provvisorio, cioè anche se queste persone le vediamo per pochi mesi durante gli incontri, però sono incontri veri, cioè autentici, nei quali ci si può veramente tirar fuori tutto quello che abbiamo sul cuore, ecco.
Bene, io la ringrazio molto, Federica.
Prego, mi ha fatto molto piacere parlare di Romena e di tutto quello che dà con voi.
Don Gigi ha ascoltato insieme a noi le parole di Federica Caffè. Vuole raccontare qualcosa di questo gruppo Nain? Intanto, perché si chiama Nain?
Nain si chiama dalla vedova di Nain, che gli muore l'unico figlio, e quindi ho voluto ambientare in una dimensione anche del Vangelo, molto concreta, questa possibilità di incontro. Il gruppo Nain è nato, come avete sentito, dal dolore di tanti genitori che vengono a parlare, e io ho capito che quel dolore aveva bisogno che, come Gesù con Lazzaro, quando muore, grida: toglietegli la pietra, slegatelo. Quello che capivo è che da soli non riuscivano a togliere quella pietra, era troppo grande. E allora ho preso queste loro domande molto crude: Dio, dov'eri quel giorno? E appunto non ho voluto dare nessuna risposta, ho voluto provare a evitare le domande. E io credo che oggi veramente abbiamo bisogno di evitare le domande di queste persone che soffrono, come dei giovani. E credo che Dio non è venuto a spiegare la sofferenza, ma a riempirla di una presenza. E quello che possiamo fare per smettere di dare troppe risposte, ma abitare questi spazi del dolore. Perché in fondo il loro dolore non cambia, alla fine abbiamo visto negli anni che rimane sempre duro, faticoso. Quello che può cambiare è che da un dolore crudo, acido, piano piano vedo che può diventare dolce. È sempre un dolore, ma c'è una dolcezza che in qualche modo gli addolcisce anche il cuore. Io posso vedere quel figlio in due modi: lo posso vedere in quella tomba, lo posso vedere davanti a me, e allora cambia anche il modo di vivere. Posso portare avanti la vita di questo mio figlio oltre la disperazione, perché loro sono come su un crinale e non ci stai troppo lì sopra: o ti butti di qua o ti butti di là, o ti butti sulla disperazione o ti butti sulla speranza. E la speranza in ebraico vuol dire semplicemente corda, la stessa radice di corda. E quello che vogliamo provare a dare a loro è una corda per tirarsi su.
Ecco, quanti sono questi genitori che compongono questo gruppo in generale? Quanti sono nelle vostre riunioni?
Ecco, venendo un po' da tutta Italia, chiaramente la distanza è tanta, però diciamo un centinaio ogni volta. Ed è bello questo andare e venire, questo essere molto liberi nel non creare un gruppo chiuso.
Sì, come diceva Federica, è una struttura aperta e leggera. Poi ci sono altri gruppi che vengono a conoscervi, a frequentarvi, anche le famiglie, per esempio.
Sì, poi da 2 anni abbiamo iniziato questo gruppo delle famiglie, ma sempre con lo stesso stile, proprio perché l'accoglienza è veramente di tutti, di chi è singolo perché è separato, con i bambini, di chi crede, di chi non crede. Quindi anche lì abbiamo voluto puntare sulle domande, domande molto, molto concrete di vita, e con molta leggerezza riuscire a dare una profondità sulla domanda, una condivisione fra le famiglie, ma veramente questi piccoli passi su cui ognuno cerca poi di crescere, perché io credo che il cristianesimo è portare avanti la vita, e ciò che non è cristiano è ciò che frena la vita. Quindi qualunque cosa che gli fa portare più in alto la loro vita, credo che sia importante.
Ecco, Don Gigi, le faccio un'ultima domanda. Uno dei libri che lei ha scritto si intitola Il mandorlo, le piccole attenzioni quotidiane. Che cosa rappresenta per lei il mandorlo? Quale messaggio veicola l'albero del mandorlo?
Sì, il mandorlo per me è stato importantissimo, perché il mandorlo che ho piantato 10 anni fa, poi lì alla Pieve, è il primo che fa i fiori e l'ultimo che fa i frutti. Io mi sono detto, appena ho iniziato la fraternità: se aspetto che la Chiesa cambi, muoio prima io. Cominciamo. Invece di aspettare i frutti, cominciamo a fiorire. E io credo che in questo tempo di crisi la, la cosa migliore, invece di aspettare che la Chiesa cambi, che il mondo cambi, che tutto possa cambiare, bisognerebbe riniziare di nuovo da noi. E io dico che sempre bisognerebbe ripartire da tre cose minime, che sono la libertà, quella interiore, che sono il perdono, perché solo il perdono riapre il futuro, ed è la forza della nostra debolezza.
Bene, Don Gigi, noi la ringraziamo molto. Buona giornata a lei.
Scusate per l'audio. Buona giornata.
Buona giornata.
Kyrie Eisou Christelle Eisolme. 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 Kyrie Eisou Christelle Eleison, Kyrie Eisou Christe. 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 Eleison.
Abbiamo ascoltato la voce di Efraim l'Anziano, un archimandrita del monastero di Filoteo sul Monte Athos, ed era la preghiera del cuore, l'esicasmo, per introdurci all'esicastia, la preghiera del cuore, per cambiare pagina nella nostra seconda parte della puntata, abbiamo invitato Guidalberto Bormolini, che è in linea con noi. Buongiorno Guidalberto Bormolini.
Buongiorno a lei, Benedetta, e chi ci ascolta.
Ecco, l'esicastia è un'antichissima tradizione cristiana a cui si ispirano i ricostruttori nella preghiera. Ecco, lei è entrato a far parte della comunità religiosa dei ricostruttori della preghiera nel 1992. Ci aiuta a conoscere questa comunità?
Sì, la comunità dei ricostruttori è nata in modo discreto, senza tanti clamori, in un periodo di profonda crisi religiosa negli anni 70. Il fondatore è un padre gesuita, padre Gian Vittorio Cappelletto, aveva intuito un percorso da proporre, un percorso spirituale a chi aveva abbandonato qualsiasi pratica religiosa per sfiducia, disillusione, distrazione. Ha avuto un incontro provvidenziale con dei monaci indiani che praticavano meditazione e l'hanno spinto a cercare nel patrimonio della tradizione cristiana, tra i suoi migliori tesori, qualcosa che potesse soddisfare i desideri di tanti giovani che si allontanavano dalla Chiesa, o andando in Oriente o anche nell'impegno sociale, perché non trovavano risposte sufficienti.
E lui ha cercato nell'esicasmo. Cos'è? Qual è la tradizione spirituale a cui ci rimanda l'origine dell'esicasmo?
L'esicasmo ha un'origine antichissima, per cui sembra risalire sicuramente all'epoca dei primi monaci cristiani, ma probabilmente, secondo alcuni, all'epoca di Cristo direttamente. Ed è un metodo contemplativo cristiano che ha delle incredibili similitudini anche con tecniche di meditazione orientale, tanto che il cardinale Spisvik l'aveva definito una sorta di yoga cristiano. Ecco, nell'esicasmo viene data una particolare importanza al corpo, che sarebbe il tempio dello spirito, secondo Paolo nelle lettere. E ci sono dei punti fondamentali del suo metodo, per cui il tema del sedersi in solitudine, prestando attenzione alla posizione, il controllo della respirazione, il metodo di esplorazione interna attraverso un itinerario che valorizza in un senso spirituale il nostro corpo con dei percorsi interiori sottili, e la discesa poi della mente nelle viscere alla ricerca del luogo del cuore, che è il centro. Il tutto per arrivare alla recita continua dell'invocazione del nome del Signore o altre invocazioni delle scritture collegate al cuore, al respiro, che ne fanno il ritmo musicale.
Sì, come una cantilena anche. È una preghiera incessante che riesce a entrare nella quotidianità, a coinvolgere la vita della persona nella sua totalità. Questa è l'idea.
Sicuramente, perché la preghiera del cuore ha lo scopo di trasformare la vita diventando preghiera incessante, e questo è possibile in tutti gli stati di vita. Per cui Antonio nel deserto invitava a respirare Cristo, per cui fare in modo che il nostro respiro diventi una continua invocazione, un continuo collegamento a chi respira nell'universo, e noi respiriamo il suo respiro, che è impregnato di questa forza divina.
Ecco,
quindi
poi
in qualsiasi... Sì.
Dicevo, i ricostruttori poi dunque lavorano anche con le mani mentre pregano, quindi c'è questa doppia dimensione.
Sì, fin dai tempi più antichi c'era proprio la convinzione che edificare un luogo sacro aveva il potere di trasformare chi lo costruiva. Anche le scritture esortano a diventare pietre vive per un edificio spirituale. Per cui il gesto della costruzione in qualche modo imita chi ha costruito l'universo e trasforma. E il corpo stesso va ricostruito, la nostra anima, la nostra psiche, il nostro spirito, perché lentamente il rischio è di andare in basso, di essere attratti magari da consumismo, da tante illusioni, e quindi rimettere il corpo nella direzione della luce, trasformandolo, magari facendo diventare quel corpo di luce di cui parla tanto la mistica.
Quindi la ricostruzione del tempio, diciamo, del luogo sacro, è metafora della ricostruzione del proprio tempio interiore, ma attraverso anche altre pratiche, oltre a quella della preghiera, e altre ascesi. Quali sono queste pratiche?
La tradizione antica insegna intanto che l'ascesi è una cosa molto intelligente, infatti nella lingua greca è riferito all'allenamento dell'atleta, quindi non è mai una mortificazione fine a se stessa, è una pratica intelligente che favorisce una piena salute psicofisica, quindi va anche fatto una buona selezione di pratiche ascetiche, per cui la dieta vegetariana, un digiuno periodico, la vita sobria, la cura anche nel... un abbigliamento sano ma semplice, e rinunciare a tanti bombardamenti di immagini, di spettacoli che frastuonano e non danno una pulizia della mente e in qualche modo agiscono in profondità, programmandoci ad agire secondo modelli di violenza, di prevaricazione, come troppo spesso da spettacolo la cultura diffusa.
Senta, Guido Alberto Bormolini, ci racconti adesso un po' la sua storia. Lei ha iniziato a lavorare giovanissimo, credo a 14 anni, come apprendista falegname, così?
Sì, appartengo a una famiglia di tradizioni artigiane e di gente anche avventurosa. Mi hanno trasmesso le cose preziose, per cui la voglia d'avventura e la voglia di costruire. Per cui in gioventù sono stato falegname, impegnato anche molto poi socialmente sui temi della giustizia, della pace, dell'ecologia. E questa esperienza di operaio falegname mi ha insegnato la concretezza, un po' la disciplina, usare tutte le mie forze per fare cose costruttive. E poi ho incontrato degli ottimi maestri di arte liutaria e ho imparato a costruire strumenti musicali. Mi piaceva l'idea di far cantare il legno. C'era un detto antico, diceva, quando la pianta è viva, cantano gli uccelli sulle sue fronde. È morta, nello strumento musicale, canta ancora attraverso le corde che sono state montate su questo legno.
E poi è diventato anche musicista in seguito?
Sì, ho suonato e per un periodo ho avuto un ottimo maestro di chitarra classica, e è stato molto importante per me la dimensione musicale, perché la vera preghiera è una dimensione musicale.
Ecco, e poi è arrivata la scelta del sacerdozio?
Sì, fondamentale è stato poi, ho avuto tanti maestri, tra virgolette, durante la vita, per cui chi mi ha insegnato l'amore per la natura, mio padre ad esempio, chi mi ha insegnato a usare le mani, questo maestro artigiano e poi i maestri liutari, ma fondamentalmente la persona, il grande incontro è stato questo padre gesuita, Cappelletto, sì, che mi ha insegnato la preghiera del cuore, perché ho incontrato un uomo che faceva ciò che insegnava, coraggioso, e dava degli strumenti, quello che io cercavo.
Come l'ha incontrato? Dove l'ha incontrato?
L'ho incontrato, siccome i corsi di preghiera del cuore, di meditazione che facciamo non sono pubblicizzati, si preferisce il passaparola, e dei miei amici che l'avevano incontrato mi hanno detto, mi ha incontrato un uomo libero che insegna la strada della libertà, era quello che sognavo. Ci ho messo del tempo poi a seguire la strada della vita monastica, del sacerdozio, dall'incontro sono passati tanti anni. Però alla fine, anche se ero legato al mio paese, sul lago di Garda, di Senzano, ho deciso di mollare tutto per abbracciare il tutto e cercare solo lui. E non me ne sono mai pentito.
Ecco, e i ricostruttori nella preghiera quali percorsi di formazione propongono?
Noi proponiamo alcune fasi preparatorie alla vita spirituale attraverso una cultura del corpo, l'attenzione al corpo, corsi di rilassamento, di respirazione, oppure espressione artistica, pittura, scultura, musica, teatro, oppure in modo da proporre percorsi adatti a qualsiasi tipo di persona, o percorsi più culturali, storia delle religioni. Quando si mostra interesse proponiamo un corso di meditazione in cui si insegnano gli elementi fondamentali della preghiera del cuore e proponiamo settimanalmente di trovarsi a meditare insieme di fronte al volto della sindone.
Ecco, e poi tra le cose che voi avete predisposto nella vostra comunità ci sono, questo lavoro sulla medicina, ci sono per esempio sono stati aperti degli studi medici, ci vuole spiegare di cosa si tratta?
Certo, perché c'è una unione fondamentale tra il corpo e i suoi livelli interiori. Questa è una tradizione antichissima, anche cristiana. Non c'è una separazione tra corpo e vita interiore, tra corpo e vita spirituale. Per cui se il corpo è curato in modo delicato, rispettoso, in qualche modo agisce sicuramente su tutti i mondi interiori. Allora alcuni terapisti hanno offerto la loro professionalità per aprire studi medici attenti alla globalità della persona. È un'ottima propedeutica alla vita spirituale.
Ecco, quindi questi sono medici, medici che offrono la loro consulenza alle persone che vengono a frequentare i vostri corsi?
Sì, sì. Abbiamo proprio in tante città d'Italia degli studi medici in cui si prestano particolare attenzione alle terapie naturali, fatte con grande competenza, persone molto esperte, e questo abbiamo visto fa riportare l'attenzione dal corpo a ciò che va oltre il corpo.
Ecco, e appunto ciò che va oltre al corpo, poi voi avete fondato e lei coordina in particolare anche un'associazione che si chiama Tutto è Vita Onlus. Che cos'è questa associazione? Di cosa si occupa?
Ecco, è una onlus legata ai ricostruttori, nata nei ricostruttori, e organizzano incontri formativi e sul tema della morte e del superamento della morte con educazione spirituale. E poi anche percorsi di accompagnamento, per cui accompagniamo persone con gli strumenti della preghiera del cuore e della meditazione ad affrontare la morte.
Ecco, perché lei ha detto superamento della morte con l'educazione spirituale. Cosa vuol dire questo?
Ecco, la meditazione un po' in tutti i popoli si propone fondamentalmente come un'esperienza di morte e resurrezione. Anche il cuore del messaggio cristiano è un messaggio di morte e resurrezione. E il battesimo si presenta in questi termini, per cui far morire l'uomo vecchio, far nascere l'uomo nuovo. Allora, insegniamo con percorsi esperienziali che nella vita ci sono tante piccole morti, ma sono sempre preludio a qualcosa di nuovo. Per cui occorre insegnare che la morte non è la fine della vita, non è l'opposto della vita, è un passaggio della vita.
Ecco, lei propone di guardare alla morte con uno sguardo nuovo e questo può insegnare a vivere meglio. Ci vuole spiegare questa proposta?
Sì, allora la preghiera del cuore fa scendere la mente nel cuore, si dice, per cui si cambia punto di vista. Uno non guarda più con l'occhio del giudizio, della critica, con l'occhio riduttivo, ma guarda con l'occhio del cuore che è più completo, perché il cuore prende il sangue incessantemente e lo ridona, per cui è inserito nella vita come una cosa ricevuta che ci attraversa e che si dona. Ecco, bisogna quindi rieducare partendo da tanti percorsi, tipo l'osservazione della natura. La natura parla costantemente di morte e di resurrezione, il sole che scompare e poi rinasce, il grano che muore e rinasce abbondante. Per molti mistici addirittura la morte è un matrimonio. Nella mistica ebraica viene festeggiato con canti e danze matrimoniali.
E quindi come lavora con le persone che vengono a cercarla per imparare questo sguardo nuovo?
Intanto facendo un'esperienza su di sé, attraverso il corpo, attraverso l'esperienza preghiera del cuore. Poi pensando agli altri, perché il dono di sé anticipa la morte come morte e resurrezione, per cui dedicandosi agli altri in qualche modo muore il nostro io e ci si apre una vita nuova di collegamento, che sarà quella poi dopo che ci aspetta. Poi superare magari certe visioni moralistiche di condanne o di ricompense, ma piuttosto insegnargli che noi saremo immersi in una fiamma d'amore. Se diventiamo fuoco d'amore, quel fuoco che ci aspetta, perché io penso c'è un'unica destinazione, è un fuoco d'amore. Quel fuoco che ci aspetta diventa inferno se noi ci identifichiamo con qualcosa di combustibile, con una mazzetta di banconote, con qualcosa di insignificante, bruceremo. Ma se bruciamo d'amore ci sentiamo a casa nel suo amore.
Ecco, e vogliamo ricordare anche che state già organizzato, partirà tra poco un seminario a Firenze nella sede del vostro movimento dei ricostruttori in via Corelli, un seminario il titolo è Le grandi religioni di fronte a malattia, morte e lutto, in cui saranno presenti i rappresentanti delle comunità ebraiche, musulmane, buddista e induista. E come sarà strutturato questo seminario?
Sono due giornate in cui faremo il sabato un percorso di storia delle religioni, ovviamente non sarà esaustivo, ma vogliamo dare gli strumenti per orientarsi al dialogo, cioè la capacità di attenzione all'altro, in modo che più uno impara a farsi raccontare dall'altro da sé culturalmente, religiosamente o qualunque essa sia, senza paura ma come una ricchezza. E questa ricchezza poi la vogliamo concretizzare la domenica mattina in un incontro in cui sono presenti i rappresentanti di religioni ebraica, musulmana, buddista, induista, religione cinese, in modo da poter ascoltare altri modi di approcciarsi a malattia, morte e lutto che arricchiscano la nostra visione e che ci insegnino come rispettare altre sensibilità.
Ecco, tutto questo per vincere il tabù della morte e osare guardarla in faccia, è una sorta di allenamento alla morte, lei parla di questo spesso, ma come ci si può allenare alla morte?
Ma paradossalmente la contemplazione della morte, il famoso ricordati che devi morire, che c'è anche nel film di Benigni, che o fa sorridere o fa inquietare, in realtà la contemplazione della morte è uno strumento di liberazione, perché fa abbandonare tante ridicole presunzioni, pretese illusorie, esaltazioni comiche del proprio io e dona una quiete interiore profonda. Per cui va interiorizzata la morte come eliminazione di pesantezza e apertura a un oltre. C'è un'immagine molto bella che possiamo attingere dalla mistica che parla della morte come un bacio. Il patto d'amore molto spesso è attraverso lo scambio di sangue come nelle tribù antiche, perché il sangue è vita, o attraverso il bacio, scambiandosi il respiro che è vita, in qualche modo la mia vita la trasfondo in un'altra persona e diventa una vita sola. In fin dei conti la morte è un bacio tra noi e l'infinito, in cui il mio respiro entra nel suo respiro e per cui la morte può essere un bacio tra noi e l'infinito, un bacio infinito.
Bene, io la ringrazio per questa immagine, con questo la salutiamo. Guido Alberto Bormolini, buona giornata a lei.
Grazie di cuore e buon lavoro.
Ecco, è tempo di salutarci. Vi ricordo il nostro sito web uominieprofeti.rai.it per tutte le informazioni utili sui temi trattati oggi e per riascoltare e scaricare in podcast tutte le nostre puntate. Uomini e Profeti è un programma di Gabriella Caramore con la regia di Ornella Bellucci, a cura di Paola Tagliolini, la consulenza musicale di Cristiana Munzi e con Irene Santori che sarà al microfono sabato prossimo. Domani l'appuntamento con le questioni e con Gabriella Caramore in dialogo con il teologo Brunetto Salvarani intorno alla figura di San Francesco d'Assisi. E continuate a scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica uominieprofeti@rai.it. La linea passa ora a File Urbani. E un saluto a tutti, una buona giornata da Benedetta Caldarulo.